Ad alta voce. Laura Curino legge La scoperta del bambino di Maria Montessori.
Esisteva il banco, brutto e cieco, ove si ammassavano gli scolari. Viene la scienza e perfeziona il banco. In tale opera essa contempla tutti i contributi dell'antropologia, l'età del fanciullo e la lunghezza delle sue gambe, per modellare a una giusta altezza il sedile. Con cura matematica calcola le distanze fra il sedile e il leggio, perché il dorso del bambino non si deformi nella scoliosi, e perfino, profondità di intuizione e adattamento, separa i sedili e li misura nella larghezza affinché il fanciullo ci stia seduto appena appena, sì da non potersi più nemmeno sgranchire con mosse laterali, e ciò per essere separato dal vicino. E il banco è costruito in modo che il fanciullo sia il più possibilmente visibile nella sua immobilità. Tutta questa separazione ha l'intento occulto di prevenire gli atti di perversione sessuale in piena classe, perfino anche negli asili d'infanzia. Che dire di tale prudenza in una società ove sarebbe scandaloso enunciare dei principi di morale sessuale nell'educazione per non contaminare l'innocenza? Ma ecco, la scienza, che si presta a questa ipocrisia, fabbricando macchine. Non solo. La compiacenza va più in là. La scienza perfeziona i banchi in modo da permettere al massimo punto possibile l'immobilità del fanciullo, o se si vuole, da risparmiargli ogni mossa. Così, affinché lo scolaro sia incastrato bene nel suo banco, sicché esso stesso lo sforzi alla posizione igienicamente conveniente, ecco il sedile, il posapiedi e il leggio disposti in modo che il fanciullo non potrebbe mai alzarsi in piedi. Ma appunto perché il sedile ha una mossa determinata, cade, il leggio si alza, il posapiedi si rovescia, il fanciullo ha precisamente lo spazio per stare in posizione eretta. Su questa via i banchi progrediscono in perfezione. Tutti i cultori della cosiddetta pedagogia scientifica ne idearono il modello. Non poche nazioni andarono orgogliose del loro banco nazionale. Nella lotta della concorrenza si comparano brevetti e privative. Indubbiamente questo banco aveva a base della sua costruzione molte scienze: l'antropologia, con le misure del corpo e la diagnosi dell'età, la fisiologia, che implica lo studio dei movimenti muscolari, la psicologia, per quanto riguarda precocità e perversione di istinti, e soprattutto l'igiene, tendente a impedire la scoliosi acquisita. Era veramente un banco scientifico, avente per indice di costruzione lo studio antropologico del fanciullo. Ecco un esempio delle applicazioni letterali della scienza alla scuola. È incomprensibile come la cosiddetta scienza abbia lavorato a perfezionare uno strumento di schiavitù nella scuola, senza essere minimamente penetrata almeno da un raggio di luce di quel pensiero che si svolgeva al di fuori, nell'opera di liberazione sociale. Evidentemente, il mezzo razionale per combattere la scoliosi degli scolari è di cambiare la forma del loro lavoro, in guisa che essi non siano più obbligati a rimanere per molte ore del giorno in una posizione viziosa. È una conquista di libertà quella che occorre, non il meccanismo di un banco. Che diremo noi, allorquando si tratta di educare i fanciulli? Conosciamo bene questo triste spettacolo. Nella classe c'è il maestro faccendiere che travasa le condizioni nelle teste degli scolari. Per riuscire nella sua opera gli è necessaria la disciplina dell'immobilità, dell'attenzione forzata nella scolaresca, e al maestro conviene poter maneggiare con larghezza premi e castighi per costringere a tale attitudine coloro che sono condannati ad essere i suoi ascoltatori. Questi premi e questi castighi esteriori, mi si permetta l'espressione, sono il banco dell'anima, cioè lo strumento di schiavitù dello spirito, applicato non ad attenuare le deformazioni, ma a provocarle. Nella vita sociale è vero, esistono premi e castighi diversi da quelli che si contemplano alla luce spirituale. L'adulto si affanna per adattare in tempo l'anima infantile ad accomodarsi e a restringersi fra gli ingranaggi di questo mondo. Premia e castiga per abituare il bambino a sottomettersi con prontezza, ma se diamo uno sguardo complessivo alla morale sociale, vediamo poco a poco farsi più dolce il gioco, cioè vediamo gradualmente tornare verso il trionfo la natura ragionevole e la vita consapevole. Il giogo dello schiavo cede a quello del servo e questo a quello del lavoratore. Tutte le forme di schiavitù tendono a poco a dileguarsi. La storia del progresso civile è una storia insieme di conquiste e di liberazioni, e chiamiamo regressione ciò che non corrisponde a quei segni. Ora, bisogna chiederci se la scuola deve essere fissata in uno stato permanente che la società riterrebbe regressivo. Ma chi compie un'opera veramente grande e vittoriosa non agisce mai per la sola attrattiva di ciò che noi chiamiamo col nome generico di premio, né per solo timore del male che chiamiamo castigo. Se in una guerra un numeroso esercito di giganti combattesse con la sola smania di conquistare promozioni, spalline, medaglie o per solo timore di venire fucilato, egli fosse contro un manipolo di pigmei infiammati d'amor di patria, la vittoria arriderebbe a questi ultimi. Quando l'eroismo è finito in un esercito, i premi e i castighi non potranno far altro che compiere l'opera di disfacimento, infiltrandovi la corruzione. Tutte le vittorie e tutto il progresso umano riposano sulla forza interiore. Così un giovane studente potrà diventare un gran dottore se spinto allo studio dalla sua vocazione, ma se lo è dalla sola speranza di un'eredità o di un matrimonio o di un vantaggio esteriore qualsiasi, mai diventerà un vero maestro e gran dottore. Il mondo non farà uno straordinario progresso per opera sua. Che se poi occorrono addirittura i premi e i castighi della vita familiare a far studiare un giovane fino alla laurea, meglio è che questi non diventi affatto dottore. Ognuno ha una tendenza speciale e una speciale vocazione latente, forse modesta, ma certamente utile. Il premio può deviare tale vocazione sul falso cammino della vanità e così perturbare o annientare un'attività umana. Noi ripetiamo sempre che il mondo progredisce e che bisogna spingere gli uomini ad ottenere il progresso. Ma il progresso viene dalle cose nuove che nascono e assai più frequente dalle cose preesistenti che si vanno migliorando o perfezionando, ed esse, non essendo precedute, non sono premiate, anzi spingono spesso i precursori al martirio. Guai se i premi dovessero nascere dal solo desiderio di conquistare l'alloro. Basterebbe che quella visione rimanesse sola a capeggiare nell'anima del poeta e la musa sarebbe scomparsa. Il poema deve scaturire dall'animo del poeta, quando egli non pensa né al premio né a se stesso, e seppur giunge a ottenere l'alloro, ne sente la vanità. In quanto al castigo, non intendiamo negarne la funzione sociale e l'efficacia individuale, ma la sufficienza morale è l'universale necessità dell'applicazione. Essa è più utile per gli inferiori, ma costoro son pochi, e il progresso sociale non attinge da loro. Il codice ci minaccia, castiga se siamo disonesti, nei limiti indicati dalla legge. Ma noi siamo onesti non per paura del codice. Noi non rubiamo e non uccidiamo perché riconosciamo quell'intrinseca reità che il castigo concorre a farci sentire vivamente e perché l'orientamento della nostra vita ci conduce innanzi, tenendoci lontani costantemente e sicuramente dai pericoli di certe colpe. Senza entrare in questioni psicologiche, si può tuttavia affermare che il delinquente, prima di delinquere, si sia accorto della essenza di un castigo, ha sentito quel codice gravante su di lui, egli lo ha sfidato e vi è incappato illudendosi di sfiorarlo, ma è avvenuta una lotta fra il delitto e il castigo entro la sua coscienza. Sia efficace o no a raggiungere lo scopo di impedire i delitti, quel codice penale è però indubbiamente fatto per una sola e limitata categoria di individui, i delinquenti. La enorme maggioranza dei cittadini è onesta, anche ignorando le minacce della pena. Il vero castigo dell'uomo normale è di perdere la coscienza della sua propria forza e della grandezza che formano la sua interiore umanità. E tale castigo colpisce spesso gli uomini, quand'anche navigano nell'abbondanza di ciò che il comune linguaggio chiama premio. Purtroppo, in vero, del vero castigo che minaccia e colpisce l'uomo, l'uomo non si accorge. Ecco dove può svolgere la sua efficacia l'educazione. Noi, invece, teniamo gli scolari in iscuola, compressi fra quegli strumenti degradanti il corpo e lo spirito, che sono il banco e il premio e i castighi esteriori, al fine di ridurli alla disciplina dell'immobilità e del silenzio. Per condurli dove? Purtroppo, per condurli senza scopo. Si tratta di travasare meccanicamente il contenuto di programmi nella loro intelligenza, programmi compilati spesso nei ministeri e imposti per legge. Dinanzi a tale oblio della vita, che è la vita dei nostri figli e della posterità, viene fatto di arrossire pieni di confusione e di vergogna. Veramente! Oggi si impone come bisogno urgente il rinnovamento di metodi per l'educazione e l'istruzione. Chi lotta per questo, lotta per la rigenerazione umana. Per costruire una pedagogia scientifica bisogna dunque battere una strada diversa da quella ritenuta giusta fino a qui. Un cardine fondamentale della pedagogia scientifica deve essere perciò una scuola che permetta lo svolgimento delle manifestazioni spontanee e della vivacità individuale del bambino. Se una pedagogia dovrà sorgere dallo studio individuale dello scolaro, sarà dallo studio inteso in questo modo, tratto dall'osservazione di bambini liberi, cioè studiati e invigilati, ma non compressi. Non dobbiamo quindi partire, per esempio, da idee prestabilite sulla psicologia infantile, ma da una metodica che ci faccia raggiungere la libertà del bambino per trarre dall'osservazione delle sue manifestazioni spontanee la vera psicologia infantile. E forse grandi sorprese riserva questo metodo. Le case dei bambini rappresentano non solo un progresso sociale, ma un progresso dell'umanità. Esse sono collegate strettamente con l'elevazione materna, col progresso della donna e con l'elevazione della posterità. I tavoli, le sedie, le poltroncine leggere e trasportabili permetteranno ai bambini di scegliere la posizione più gradita. Loro potranno accomodarsi anziché sedersi al posto. E ciò sarà insieme un segno esterno di libertà e un mezzo di educazione. Se una mossa sgraziata del bambino farà cadere rumorosamente una sedia, egli avrà un'evidente prova della propria incapacità. La mossa medesima, tra i nostri banchi, sarebbe passata inavvertita. Così il fanciullo avrà modo di correggersi e quando si sarà corretto ne avrà le prove palesi, evidenti. Le sedie e i tavoli resteranno fermi e silenziosi al loro posto. Allora vorrà dire che il bambino avrà imparato a muoversi. Invece, col metodo antico, la prova della disciplina raggiunta era nel fatto contrario, cioè nell'immobilità e nel silenzio del bambino stesso, immobilità e silenzio che impedivano al fanciullo di imparare a muoversi con grazia e con discernimento, in modo che, quando egli si trovava in ambienti ove non esistono i banchi, gli accadeva di rovesciare facilmente oggetti leggeri. Qui invece il fanciullo impara un contegno e un'abilità di movimento che gli sarà utile anche fuori di scuola. Egli, essendo bambino, diventerà una persona dalle maniere libere, ma corrette. Ecco un'altra obiezione facile nei seguaci della scuola comune. Come ottenere la disciplina in una classe di fanciulli liberi di muoversi? Certamente nel nostro sistema abbiamo un concetto diverso della disciplina. La disciplina anch'essa deve essere attiva. Non è detto che sia disciplinato solo un individuo allorché sia reso artificialmente silenzioso come un muto e immobile come un paralitico. Quello è un individuo annientato, non disciplinato. Noi chiamiamo disciplinato un individuo che è padrone di se stesso e quindi non può disporre di sé ove occorre seguire una regola di vita. Tale concetto di disciplina attiva non è facile né a comprendersi né ad attuarsi, ma certo esso contiene un altro principio educativo, ben diverso dalla coercizione assoluta e indiscussa all'immobilità. La libertà del bambino deve avere come limite l'interesse collettivo, come forma ciò che noi chiamiamo educazione delle maniere e degli altri. Dobbiamo quindi impedire al fanciullo tutto quanto può offendere o nuocere agli altri, o quanto ha significato di atto indecoroso o sgarbato. Ma tutto il resto, ogni manifestazione avente uno scopo utile, qualunque essa sia e sotto qualsiasi forma esplicata, deve essergli non solo permesso, ma deve venire osservato dal maestro. Ecco il punto essenziale. Bisogna che il maestro intenda e senta la sua posizione di osservatore. Noi non possiamo sapere le conseguenze di un atto spontaneo, soffocato, quando il bambino comincia appena ad agire. Forse noi soffochiamo la vita stessa. L'umanità che si manifesta nei suoi splendori intellettuali, nella tenera e gentile età infantile, come il sole si manifesta all'alba e il fiore al primo spuntar di petali, dovrebbe essere rispettata con religiosa venerazione. Se un atto educativo sarà efficace, potrà essere solo quello tendente ad aiutare il completo dispiegamento della vita. Per far questo è necessario evitare rigorosamente l'arresto di movimenti spontanei e l'imposizione di atti per opera di altrui volontà, a meno che non si tratti di azioni inutili o dannose, perché queste devono essere soffocate, distrutte. Quando le maestre furono stanche delle mie osservazioni, cominciarono a lasciar fare ai bambini tutto quello che volevano. Ne vidi coi piedi sul tavolino, con le dita nel naso, senza che le maestre intervenissero a correggerli. Ne vidi alcuni dare spinte ai compagni, assumere nel volto un'espressione di violenza, senza che la maestra facesse la più piccola osservazione. Allora dovetti intervenire pazientemente per far vedere con quale assoluto rigore occorre impedire e a poco soffocare tutti gli atti che non devono compiersi, affinché il bambino abbia un chiaro discernimento fra il bene e il male. Chi è servito invece di essere aiutato, in certo modo è leso nella sua indipendenza. Questo concetto è il fondamento della dignità degli uomini. Non voglio essere servito, perché non sono un impotente. Ma dobbiamo aiutarci gli uni gli altri, perché siamo esseri socievoli. Ecco ciò che bisogna conquistare prima di sentirsi veramente liberi. Un'azione pedagogica efficace sui teneri bambini deve essere quella di aiutarli ad avanzare su vie di indipendenza, intese in maniera da iniziarli a quelle prime forme di attività che consentono loro di bastare a se stessi e di non pesare sugli altri per la propria incapacità, aiutarli ad imparare a camminare senza aiuto, a correre, a salire e scendere le scale, a rialzare oggetti caduti, a vestirsi e a spogliarsi, a lavarsi, a parlare per esprimere chiaramente i propri bisogni, a cercare con tentativi di giungere al soddisfacimento dei loro desideri. Ecco l'educazione dell'indipendenza. Noi serviamo i bambini, è un atto servile verso di loro e non meno fatale di un atto che tenda a soffocare un loro moto spontaneo, utile. Crediamo che i bambini siano simili a fantocci inanimati. Li laviamo, li imbocchiamo come essi fanno con la bambola. Non pensiamo mai che il bambino, il quale non fa, non sa fare, ma dovrà poi fare, da natura e tutti i mezzi per imparare a fare. Il nostro dovere verso di lui è, senza eccezione, quello di aiutarlo alla conquista di atti utili. La madre che imbocca il bambino senza compiere il minimo sforzo per insegnargli a tenere il cucchiaio e cercare la sua bocca, o che mangiando ella stessa non lo invita almeno a guardare come fa, non è una buona madre. Ella offende la dignità umana di suo figlio, lo tratta come un fantoccio, mentre è un uomo dalla natura confidato alle sue cure. Chi non comprende che insegnare a un bambino a mangiare, a lavarsi, a vestirsi è lavoro ben più lungo, difficile e paziente che non imboccarlo, lavarlo e vestirlo. Il primo è il lavoro dell'educatore, il secondo è il lavoro inferiore e facile del servo. Lavoro inferiore e facile non solo, ma pericoloso, che chiude vie, pone ostacoli alla vita che si svolge e, oltre alle conseguenze immediate, ha più gravi conseguenze lontane. Il Signore, che ha troppi servi, non solo diviene sempre più loro dipendente e loro schiavo, ma i suoi muscoli si indeboliscono nella inattività e perdono infine la capacità naturale dell'azione. La mente di chi, per avere ciò che gli abbisogna, non lavora ma comanda, si atrofizza e languisce. Il peccato mortale dell'accidia noi lo inoculiamo così nelle anime infantili.